Pulcinella. Ad alta voce. Omero Antonutti legge Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello.
Un giorno, a caccia, mi fermai stranamente impressionato innanzi a un pagliaio nano e panciuto che aveva un pentolino in cima allo stollo. «Ti conosco», gli dicevo, «ti conosco». Poi a un tratto esclamai, «To, batta malagna!» Presi un tridente che era lì per terra e glielo infissi nel pancione con tanta voluttà che il pentolino in cima allo stollo per poco non cadde. Ed ecco, batta malagna quando, sudato e sbuffante, portava il cappello sulle 23. Gli scivolava tutto. Gli scivolavano nel lungo faccione di qua e di là le sopracciglia e gli occhi, gli scivolava il naso sui baffi melensi e sul pizzo, gli scivolavano dall'attaccatura del collo le spalle, gli scivolava il pancione languido, enorme, quasi fino a terra perché, data l'imminenza di esso sulle gambette tozze, il sarto, per vestirgli quelle gambette, era costretto a tagliargli quanto mai agiati i calzoni. Cosicché da lontano pareva che indossasse invece, bassa bassa, una veste e che la pancia gli arrivasse fino a terra. Ora, come con una faccia e con un corpo così fatti, Malagna potesse essere tanto ladro, io non lo so. Anche i ladri, mi immagino, debbono avere una certa impostatura che egli mi pareva non avesse. Andava piano, con quella sua pancia pendente, sempre con le mani dietro la schiena, e tirava fuori con tanta fatica quella voce molle, miagolante. Mi piacerebbe sapere com'egli li ragionasse con la sua propria coscienza i furti che di continuo perpetrava a nostro danno. Non avendone, come ho detto, alcun bisogno, una ragione a se stesso, una scusa, doveva pur darla. Forse, io dico, rubava per distrarsi in qualche modo, povero uomo. Doveva essere infatti entro di sé tremendamente afflitto da una di quelle mogli che si fanno rispettare. Aveva commesso l'errore di scegliersi la moglie d'un paraggio superiore al suo, che era molto basso. Ora, questa donna, sposata a un uomo di condizione pari alla sua, non sarebbe stata forse così fastidiosa come era con lui, a cui naturalmente doveva dimostrare, a ogni minima occasione, che ella nasceva bene e che a casa sua si faceva così e così, come diceva lei, per parere un signore anche lui, ma gli costava tanto, sudava sempre, sudava. Per giunta, la signora Gwendalina, poco dopo il matrimonio, si ammalò d'un male, di cui non poté guarire, giacché per guarirne avrebbe dovuto fare un sacrificio superiore alle sue forze. Privarsi, niente meno, di certi pasticcini coi tartufi, che le piacevano tanto, e di simili altre golerie, e anche, anzitutto, del vino. Io e Berto, giovinetti, eravamo qualche volta invitati a pranzo dal Malagna. Era uno spasso sentirgli fare, coi dovuti riguardi, una predica alla moglie sulla continenza, mentre lui mangiava, divorava con tanta voluttà i cibi più succulenti. «Non ammetto», diceva, «che per il momentaneo piacere che prova la gola al passaggio d'un boccone, per esempio come questo, e giù il boccone, si debba poi star male un'intera giornata. Che sugo c'è?» «Ah, io sono certo che me ne sentirei dopo profondamente avvilito. Rosina!» chiamava la serva. «Dammene ancora un po'. Ah, buona questa salsa maionese!» «Maialese!» scattava allora la moglie inviperita. «Basta così. Guarda, il signore dovrebbe farti provare che cosa vuol dire star male di stomaco. Impareresti ad avere considerazione per tua moglie!» «Come, Gwendalina, non ne ho?» esclamava Malagna mentre si versava un po' di vino. La moglie, per tutta risposta, si levava da sedere, gli toglieva le mani il bicchiere e andava a buttare il vino dalla finestra. «E perché?» gemeva quello, restando. E la moglie, «perché per me è veleno!» Malagna guardava mortificato, sorridente, un po' Berto e un po' me, un po' la finestra, un po' il bicchiere, poi diceva, «Oddio, che sei, forse, una bambina?» Io, con la violenza, «ma no, no, cara, tu da me, con la ragione, dovresti importelo il freno». «E come?» gridava la moglie. con la tentazione sotto gli occhi, vedendo te che ne bevi tanto e te l'assapori e te lo guardi contro lume per farmi dispetto? Va là, ti dico, se fossi un altro marito per non farmi soffrire. Malagna arrivò fino a questo. Non beve più vino per dare esempio di continenza alla moglie e per non farla soffrire. Se non che, poco dopo, venne a sapere che la signora Guendalina se lo beveva di nascosto, lei, il vino, come se per non farle male potesse bastare che il marito non se ne accorgesse. Batta Malagna seguitò tuttavia a rubare, è vero, ma io so che egli desiderava con tutto il cuore dalla moglie un certo compenso alle afflizioni senza fine che gli procurava. Desiderava, cioè, che ella un bel giorno si fosse risoluta a mettergli al mondo un figliolo. Ecco, il furto allora avrebbe avuto uno scopo, una scusa, che non si fa per il bene dei figlioli. La moglie, però, deperiva di giorno in giorno e Malagna non osava neppure di esprimerle questo suo ardentissimo desiderio. Forse ella era anche sterile di natura. Così si rassegnava. Era sincero? Non lo dimostrò abbastanza alla morte della signora Guendalina. La pianse, oh, la pianse molto, e sempre la ricordò con una devozione così rispettosa che al posto di lei non volle più mettere un'altra signora. Che? E lo avrebbe potuto bene, ricco come s'era fatto. Ma prese la figlia d'un fattore di campagna, sana, florida, robusta e allegra, e così unicamente perché non potesse esser dubbio che ne avrebbe avuto la prole desiderata. Oliva, figlia di Pietro Salvoni, nostro fattore a Due Riviere, io la conoscevo bene da ragazza, per cagion sua quante speranze non feci concepire alla mamma, ch'io stessi cioè per metter senno e prender gusto alla campagna. Ma un giorno la terribile zia scolastica le aprì gli occhi. «E non vedi, sciocca, che va sempre a Due Riviere?» «Sì, per il raccolto delle olive. D'un'oliva sola, bietolona!» La mamma allora mi fece una romanzina coi fiocchi, che mi guardassi bene dal commettere il peccato mortale, di indurre in tentazione e di perdere per sempre una povera ragazza, eccetera, eccetera. Ma non c'era pericolo. Oliva era onesta, di una onestà incrollabile, perché radicata nella coscienza del male che si sarebbe fatto cedendo. Questa coscienza, appunto, le toglieva tutte quelle insulse timidezze dei finti pudori e la rendeva ardita e sciolta. Come rideva! Due ciliegie le labbra, e che denti! Ma da quelle labbra neppure un bacio. Dai denti sì, qualche morso, per castigo, quando io la afferravo per le braccia e non volevo lasciarla se prima non le allungavo un bacio, almeno sui capelli. Nient'altro. Ora, così bella, così giovane e fresca, moglie di Batta Malagna. Ma! Chi ha il coraggio di voltare le spalle a certe fortune? Eppure Oliva sapeva bene come il Malagna fosse diventato ricco. Me ne diceva tanto male un giorno, poi, per questa ricchezza appunto, lo sposò. Passa intanto un anno dalle nozze, ne passano due, e niente figlioli. Malagna, entrato da tanto tempo nella convinzione che non ne aveva avuti dalla prima moglie solo per la sterilità o per la infermità continua di questa, non concepiva ora neppure lontanamente il sospetto che potesse dipendere da lui, e cominciò a mostrare il broncio a Oliva. Aspettò ancora un anno, il terzo, invano. Allora prese a rimbrottarla apertamente, e infine, dopo un altro anno, ormai disperato per sempre, al colmo dell'esasperazione, si mise a malmenarla senza alcun ritegno, gridandole in faccia che, con quella apparente floridezza, ella lo aveva ingannato, che soltanto per avere da lei un figliolo egli l'aveva innalzata fino a quel posto già tenuto da un'altra signora, da una vera signora, alla cui memoria, se non fosse stato per questo, non avrebbe mai fatto un tale affronto. La povera Oliva non rispondeva. Veniva spesso a casa nostra per sfogarsi con mia madre, che la confortava con buone parole, a sperare ancora, poiché infine era giovane, tanto giovane. 20 anni? 22. E dunque via, s'era dato più d'un caso d'aver figlioli anche dopo 10, anche dopo 15 anni dal giorno delle nozze. 15? Ma e lui? Lui era già vecchio, e se... A Oliva era nato fin dal primo anno il sospetto che, via, tra lui e lei, come dire, la mancanza potesse più essere di lui che sua, nonostante che egli si ostinasse a dir di no. Ma se ne poteva fare la prova? Oliva, sposando, aveva giurato a se stessa di mantenersi onesta e non voleva neanche per riacquistar la pace venir meno al giuramento. Pomino II, detto Mino, era come l'ombra nostra, a turno mia e di Berto, e cangiava con meravigliosa facoltà scimmiesca, secondo che praticava con Berto o con me. Quando s'avvicinava a Berto, diventava subito un damerino, e il padre allora, che aveva anche lui velleità d'eleganza, apriva un po' la bocca al sacchetto, ma con Berto ci durava poco. Nel vedersi imitato, fin anche nel modo di camminare, mio fratello perdeva subito la pazienza, forse per paura del ridicolo, e lo bistrattava fino a cavarselo di torno. Mino allora tornava ad appiccicarsi a me, e il padre a stringere la bocca al sacchetto. Ora Mino, un giorno a caccia, a proposito del Malagna, di cui gli avevo raccontato le prodezze con la moglie, mi disse che aveva adocchiato una ragazza, figlia d'una cugina del Malagna, appunto, per la quale avrebbe commesso volentieri qualche grossa bestialità. Ne era capace, tanto più che la ragazza non pareva restia, ma egli non aveva avuto modo finora neppure di parlarle. «Non ne avrai avuto il coraggio, va là!» dissi io ridendo. Mino negò, ma arrossì troppo negando. «Ho parlato però con la serva», s'affrettò a soggiungermi, «e n'ho saputo delle belle, sai. M'ha detto che il tuo malanno lo han lì, sempre per casa, e che le sembra che mediti qualche brutto tiro, d'accordo con la cugina, che è una vecchia strega. Pare che essa, alla morte della prima moglie del Malagna, si fosse messo in capo di fargli sposare la propria figliola e si fosse adoperata in tutti i modi per riuscirvi, e che se la sia presa anche con la figliola, che non aveva saputo attirare a sé lo zio. In fondo, anch'io ero pur tanto ingenuo in quel tempo, tuttavia, avendo notizia delle scene che erano avvenute e avvenivano in casa Malagna, pensai che il sospetto di quella serva potesse in qualche modo essere fondato. E volli tentare, per il bene d'Oliva, se mi fosse riuscito ad appurare qualche cosa. Mi feci dare da Mino il recapito di quella strega. Mino mi si raccomandò per la ragazza. «Non dubitare», gli risposi. «La lascio a te, che diamine!» E il giorno dopo, con la scusa d'una cambiale, di cui per combinazione quella mattina stessa avevo saputo dalla mamma la scadenza in giornata, andai a scovar Malagna in casa della vedova pescatore. Avevo corso apposta e mi precipitai dentro tutto accaldato e in sudore. «Malagna, la cambiale!» Se già non avessi saputo che egli non aveva la coscienza pulita, me ne sarei accorto senza dubbio quel giorno, vedendolo balzare in piedi, pallido, contraffatto, balbettando. Che cambiale? La cambiale così e così, che scade oggi, mi manda la mamma, che ne è tanto impensierita. Batta Malagna cadde a sedere, esalando in un «ah!» interminabile, tutto lo spavento che per un istante lo aveva oppresso. «Ma fatto, tutto fatto, per bacco che soprassalto! L'ho rinnovata, a 3 mesi, pagando i frutti, s'intende!» E rise, facendo sobbalzare il pancione. Mi invitò a sedere, mi presentò alle donne. «Mattia Pascal, Marianna Dondi, vedova pescatore, mia cugina, Romilda, mia nipote». Mi trattenni poco quella prima volta per avere una scusa a tornare. Dissi che mi premeva di rassicurare la mamma intorno a quella cambiale e che sarei venuto di lì a qualche giorno a goder con più agio della compagnia delle signore. Non mi parve, dall'aria con cui mi salutò, che Marianna Dondi, vedova pescatore, accogliesse con molto piacere l'annunzio di una mia seconda visita. Mi porse appena la mano. Mi compensò la figlia, con un simpatico sorriso che prometteva cordiale accoglienza, e con uno sguardo, dolce e mesto a un tempo, di quegli occhi che mi fecero fin dal primo vederla una così forte impressione. Occhi d'uno strano colore verde, cupi, intensi, ombreggiati da lunghissime ciglia, occhi notturni tra due bande di capelli neri come l'ebano, ondulati, che le scendevano sulla fronte e sulle tempie, quasi a far meglio risaltare la viva bianchezza della pelle. Riferì a Mino le impressioni di quella prima visita. Gli parlai di Romilda con tal calore d'ammirazione che egli subito se ne accorse, felicissimo che anche a me fosse tanto piaciuta ed aver la mia approvazione. Io allora gli domandai che intenzioni avesse. La madre, sì, aveva tutta l'aria di essere una strega, ma la figliola, ci avrei giurato era onesta. Nessun dubbio sulle mire infami del Malagna. Bisognava dunque a ogni costo, al più presto, salvare la ragazza. «E come?» mi domandò Pomino, che pendeva affascinato dalle mie labbra. «Come? Vedremo. Bisognerà prima di tutto accertarsi di tante cose, andare fino in fondo, studiare bene. Capirai, non si può mica prendere una risoluzione così su due piedi. Lascia fare a me, t'aiuterò. Codesta avventura mi piace». Obiettò allora Pomino timidamente, cominciando a sentirsi sulle spine nel vedermi così infatuato. Tu diresti forse sposarla? No, io non dico nulla, io per adesso... Ma hai paura, forse? No, perché? Perché ti vedo correre troppo. Piano, piano e rifletti. Se veniamo a conoscere che ella è davvero come dovrebbe essere, buona, saggia, virtuosa, bella è, non c'è dubbio, e ti piace, non è vero? Oh, poniamo ora che veramente... Ella si è esposta, per la nequizia della madre e di quell'altra canaglia, a un pericolo gravissimo, a uno scempio, a un mercato infame. Proveresti ritegno, innanzi a un atto meritorio, a un'opera santa di salvazione? Io no, no, fece Pomino. Ma mio padre? Sopporrebbe? Per qual ragione? Per la dote, è vero? Non per altro. Ma tuo padre è ricco e non ha che te solo, ti può dunque contentare senza badare alla dote. Che se poi, con le buone, non riesci a vincerlo, niente paura, un bel volo dal nido. E si aggiusta ogni cosa, eh? Pomino, hai il cuore di stoppa? Pomino rise. E io allora gli dimostrai 4 e 4/8 che gli era nato marito, come si nasce poeta. Gli descrissi a vivi colori, seducentissimi, la felicità della vita coniugale con la sua Romilda, l'affetto, le cure, la gratitudine che ella avrebbe avuto per lui, suo salvatore. E, per concludere, tu ora, gli dissi, devi trovare il modo e la maniera di farti notare da lei e di parlarle o di scriverle. Vedi, in questo momento forse una tua lettera potrebbe essere per lei... assediata da quel ragno, un'ancora di salvezza. Io intanto frequenterò la casa, starò a vedere, cercherò di cogliere l'occasione di presentarti. Siamo intesi? Intesi. Perché mostravo tanta smania di maritar Romilda? Per niente. Ripeto, per il gusto di stordire Pomino. Che colpa ho io se Pomino eseguì con troppa timidezza le mie prescrizioni? Che colpa ho io se Romilda, invece di innamorarsi di Pomino, si innamorò di me, che pure le parlavo sempre di lui? Che colpa, infine, se la perfidia di Marianna Dondi, vedova pescatore, giunse fino a farmi credere che io con la mia arte in poco tempo fossi riuscito a vincere la diffidenza di lei e a fare anche un miracolo, quello di farla ridere più di una volta con le mie uscite balzane? Le vidi a poco cedere le armi. mi vidi accolto bene. Pensai che con un giovanotto lì per casa, ricco, beh, io mi credevo ancora ricco, e che dava non dubbi segni di essere innamorato della figlia, ella avesse finalmente smesso la sua iniqua idea, che pure le fosse mai passata per il capo. Ecco, ero giunto finalmente a dubitarne. Avrei dovuto, è vero, badare al fatto che non m'era più avvenuto di incontrarmi col Malagna in casa di lei, e che poteva non essere senza ragione che ella mi ricevesse soltanto di mattina. Ma chi ci badava? Era del resto naturale, poiché io, ogni volta per aver maggior libertà, proponevo gite in campagna che si fanno più volentieri di mattina. Mi ero poi innamorato anch'io di Romilda, pur seguitando sempre a parlare dell'amore di Pomino. Innamorato come un matto di quegli occhi belli, di quel nasino, di quella bocca, di tutto, finanche d'un piccolo porro che ella aveva sulla nuca, ma finanche d'una cicatrice quasi invisibile in una mano, che le baciavo e le baciavo e le baciavo, per conto di Pomino, perdutamente.
Omero Antonutti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it